по дальности.
Вон, смотри, да, переброс шкал.
Есть переброс шкал, блинкер на 10, дальность 2600, скорость 12.
Посмотри, там ничего не видно.
На ВСК пока ничего не вижу.
Хорошо. Нормально, нормально.
Questo è Cemento e oggi parliamo di Nuovo Est. Benvenuti a Cemento, il podcast di viaggi dell'Est nuovo e vecchio. Con questo primo episodio diamo inizio a un lungo viaggio che ci porterà sulle strade malmesse dell'ex blocco sovietico, attraverso regioni più o meno conosciute dell'Est vicino e lontano. Io sono Angelo Zinna, autore del blog ExploreMore.it e del libro Un altro bicchiere di Arak. Oggi vi parlo da Amsterdam.
Io sono Eleonora Sacco del sito panderoute.it e vi parlo da Milano. Anch'io sono autrice di un libro, Piccolo alfabeto per viaggiatori selvatici, edito da Enrico Damiani Editore.
In Cemento parliamo di incontri, cultura, storia recente di quello che per noi è considerato l'est del mondo. Raccontiamo le curiosità culturali che ti piombano addosso ogni volta che superi la frontiera di quella che era una volta l'URSS e andiamo a vedere come cambia e si trasforma lo spazio post-sovietico nel presente.
Soprattutto parliamo di cultura invisibile, che è tutto quello che vivi sulla pelle quando questi posti li visiti, ma che non affiora quasi mai nei media tradizionali. Intendiamo valori fondamentali come l'ospitalità, la condivisione, la solidarietà, ma anche rituali, religioni dimenticate, tradizioni ancestrali, cibi buoni e ovviamente cibi cattivi, la vita nei mercati e insomma tutto quello che ci può venire in mente.
Esatto, perché alla base di Cemento del nostro podcast c'è sì lo studio, ma prima l'esperienza diretta.
Tutti ci chiedono sempre com'è successo che siamo entrati in fissa con l'Est, ma è difficile dare una risposta sola. Per me è stato veramente un percorso graduale. Mi si è accesa una lampadina quando avevo 18 anni grazie a uno spettacolo di Stefano Massini su Anna Politkovskaya, una giornalista russa. Lo spettacolo, tra l'altro, ve lo consiglio, si chiama Donna non rieducabile ed è interpretato da Ottavia Piccolo ed è sulle guerre in Cecenia, su cui poi ho fatto la tesina di maturità. Da lì ho iniziato a viaggiare prima nei Balcani, poi in Caucaso, poi sono finita in Erasmus a Mosca, alla magistrale e Wotak, ho anche imparato la lingua russa storpissima, che è quella della comunicazione pansovietica. Diciamo, questa passione travolgente ora è parte fondante del mio lavoro e ho viaggiato in lungo e in largo in tutte le ex repubbliche sovietiche, meno Turkmenistan e Bielorussia, ma le zone da esplorare sono veramente sempre infinite, non si finisce mai.
Nel mio caso, invece, l'Est è stato un incontro più casuale. Non sapevo a cosa andavo incontro quando sono entrato in Kirghizistan per la prima volta 6 o 7 anni fa. A un certo punto della mia vita mi sono trovato a vivere in Nuova Zelanda e quando fu il momento di tornare in Europa decisi che il miglior modo di farlo sarebbe stato via terra, senza volare. Nonostante l'impresa sia poi fallita miseramente, quel viaggio mi ha portato a girare l'Asia per 2 anni e sulla strada per l'Italia ho superato il confine cinese trovandomi tra yurt, kalpak e latte di giumenta senza sapere bene cosa farne di tutto questo. Da allora torno regolarmente a Est e l'Asia centrale è rimasta negli anni una fonte inesauribile di curiosità e avventura. E proprio nell'ultimo viaggio in Kirghizistan, un paio d'anni fa, pensai che sarebbe stato bello condividere queste storie, spesso assurde e veramente per me dell'altro mondo, che avevo incrociato in questi anni sulla strada. E chi meglio di Eleonora poteva accompagnarmi in questo viaggio nella memoria?
Infatti, Angelo, il primo contatto che abbiamo avuto ero io che qualche mese fa ti avevo lasciato un commento ovviamente saputello nel mio stile sulle Khrushchevki, che sarebbe una specie di tipo di condomini sovietici, su Instagram, e tu da lì avevi iniziato a seguirmi perché evidentemente apprezzavi la mia pedanteria, non lo so. Poi abbastanza dal nulla mi hai proposto di farci una telefonata per discutere di un'idea, ma non eri neanche stato molto specifico. Allora mi hai chiamata da un ostello in Kirghizistan, io ti ho risposto da Milano, anche se in realtà stavo per partire tipo il giorno stesso per l'Iran con un gruppo. Così mi hai proposto di mettere su un podcast e senza che nemmeno ci conoscessimo dal vivo, beh, io ho accettato, quindi eccoci qui ed ecco Cemento Podcast.
La prima stagione di Cemento sarà dedicata a grandi categorie introduttive a quei temi legati all'est che sono diventati delle vere e proprie mode in Occidente. Parleremo di architettura brutalista e, se è giusto poi chiamarla così, del sito di Chernobyl, dell'etica del dark tourism, della storia del cibo sovietico, di nuove frontiere che nascono e delle dittature post-sovietiche che hanno preso piede soprattutto in Asia centrale. Parleremo della varietà e delle tradizioni che si intrecciano ai nuovi nazionalismi, ma anche di moltissime lingue strane parlate da quelle parti. Non è necessario ascoltare tutte le puntate in ordine, la prima stagione però è più generale e introduttiva rispetto alla seconda che verrà. Racconteremo storie di luoghi, personaggi, montagne, oggetti, vacanze e opere colossali. Tutti temi poco conosciuti in Italia, ma davvero affascinanti, collegati dal filo del fallire in grande, che è una costante dei nostri viaggi e a quanto pare era anche una costante nel mondo sovietico.
Cemento è un podcast per viaggiatori e per curiosi, sia per chi ha calcato migliaia di chilometri su strade dissestate in Asia centrale, sia per chi non ha mai nemmeno messo piede all'estero, ma ha l'animo del viandante. Vi consiglio di ascoltarci dando ogni tanto una sbirciata su Google Maps per trovare i luoghi di cui vi parliamo, perché sono tutti luoghi assolutamente reali, ma sono anche abbastanza sperduti. Per non perdervi nessun nome impronunciabile, per ricevere le fonti e i link che vi citiamo, potete iscrivervi alla nostra newsletter oppure visitare il nostro sito meraviglioso che ha fatto Angelo a cementopodcast.it. Abbiamo pure uno shop nel caso in cui vogliate indossare un po' di brutalismo su una maglietta e portarlo in giro per il mondo.
Ma perché parlare di Est oggi? Cosa c'è di attuale in quello che stiamo provando a fare con questo podcast? C'è ovviamente un motivo più importante della nostra collezione di esperienze personali che vale la pena esplorare. Da qualche anno, infatti, in ambienti culturali, soprattutto anglosassoni, ha cominciato a circolare il termine Nuovo Est, un'etichetta un po' ambigua che molte pubblicazioni hanno adottato per definire quello che è lo spazio post-sovietico. Il termine Nuovo Est, secondo le nostre ricerche, è stato lanciato dal Calvert Journal nel 2013, è un magazine di Londra che si autodefinisce A Guide to the New East, ed è poi stato ripreso da una serie di altre organizzazioni, tra cui il Guardian e il New East Cinema, sempre inglesi. L'etichetta Nuovo Est porta con sé un bel po' di problemi, ma nasce dal desiderio di mandare in pensione il nome post-sovietico, in cui le generazioni nate dopo il 1991 ormai non si riconoscono più. E se in passato lo sguardo occidentale associava l'est del mondo a un'atmosfera grigia e poco invitante, oggi si cerca di dare nuova dignità a un pezzo di mondo ricco, diverso e spesso sorprendente. Al contempo, non potrebbe esserci niente di più sbagliato che unire una zona così vasta sotto un'etichetta unica. Non c'è nessun nuovo est, ma migliaia di storie, popoli, lingue e geografie che si intrecciano formando un mosaico che vale la pena osservare da vicino. Proveremo quindi a unire tutti i punti nel corso di questo podcast. Vediamo dove va a finire questo esperimento.
E poi c'è un'altra questione fondamentale legata al nome, che a ben vedere c'entra davvero poco con quella frase celeberrima che disse Gorbaciov mentre lasciava la guida dell'URSS: stiamo vivendo in un nuovo mondo. Ecco, quello del Calvert Journal non è un nuovo est politico. Anzi, l'assenza di temi politici e la versione edulcorata, ma possiamo proprio dire hipster, e alla moda dell'est che ritraggono è una delle critiche principali che ricevono. Lì per lì anche noi eravamo davvero entusiasti di avere finalmente un modo più semplice e anche un po' più specifico di poter chiamare un'area tanto varia quanto vasta, che copre, lo ricordiamo sempre, più del 10% di tutte le terre emerse dall'est Europa a Vladivostok. È un termine accattivante con cui dire ok, sì, ci capiamo al volo, racchiudiamo sotto lo stesso cappello centinaia di popoli diversi. Però più passa il tempo, più questa definizione ci sembra non solo europocentrica, ma anche un po' pretenziosa. In sostanza, nuovo per chi? Nuovo perché? A est di chi? Io dico sempre che dalla prospettiva di un californiano pure noi siamo profondo est. Molte delle zone di cui parleremo hanno culture millenarie di grandissima importanza, sono tutt'altro che nuove e hanno oltretutto avuto legami strettissimi con i popoli dell'Europa occidentale. Sono solo cadute nel dimenticatoio del XX secolo perché erano dalla parte sbagliata della cortina di ferro. Le coste di paesi come l'Ucraina o la Georgia erano colonie greche. In Crimea ci sono ancora castelli costruiti dai genovesi. Esistono ancora comunità tedesche che vivono in Kirghizistan, in Kazakistan, nel cuore della Romania e non solo. I filosofi persiani che studiamo a scuola con i nomi di Avicenna e Averroè erano nati nell'odierno Uzbekistan. Nel Pamir la capra locale si chiama Marco Polo, trascritto con la K perché è pizzico di trash che ci piace. E potremmo continuare così veramente all'infinito. Angelo e io abbiamo iniziato a viaggiare quando in Asia centrale, per ogni passo che facevi, dovevi richiedere un visto, un permesso speciale. Negli anni le cose sono cambiate alla velocità della luce e ora è tutto molto più semplice. Salvo poche eccezioni, c'è stata una grande ondata di distensione e apertura verso l'ovest, ma anche di nuovo interesse dell'Occidente verso queste aree. 4 anni fa, quando sono andata in Caucaso per la prima volta, non avrei scommesso un centesimo che nel giro di poco sarebbero arrivati i primi voli low cost.
La Georgia è probabilmente l'esempio più lampante. Piccolo paese caucasico con 4 milioni di abitanti, nel 2018 è stata visitata da più di 5 milioni di turisti. Per gli europei è possibile visitare 4 delle 5 repubbliche dell'Asia centrale senza visto o con visti online oggi facili da ottenere. Sempre più paesi vengono inclusi nei programmi di vicinato dell'Unione Europea e partecipano a programmi Erasmus, scambi e accordi commerciali, anche se non tutte le opportunità sono sempre bilaterali e la situazione di privilegio rimane come al solito sbilanciata a nostro favore. Insomma, le cose si stanno smuovendo parecchio ed è anche per questo che ogni anno torniamo in Armenia o in Kazakistan con la massima rassegnazione di amici e parenti che sostengono che in quei posti non ci sia niente da vedere. Ecco, il nome cemento si riferisce alla necessità e alla nostra voglia di andare oltre la comunicazione superficiale dei social, approfondendo temi di cui si parla ancora troppo poco in questo podcast solido. Il nome però è anche una provocazione a chi disprezza le distese di casermoni delle periferie post-sovietiche o a chi pensa che questa sia un'area vuota, poco interessante. Ascoltate questo podcast e vi ricrederete.
L'interesse per l'est comunque non è solo smosso dai viaggiatori che ci vanno, ma come dicevamo inizia ad arrivare sempre più materiale online, nei cinema e su carta dedicato a questi paesi. Si tratta soprattutto di autori occidentali che parlano dell'est, ma piano piano si fanno strada anche i nomi locali. In Italia, manco a dirlo, siamo più indietro, mentre uno dei paesi più attenti da questo punto di vista è la Germania. Molte case editrici, magazine online, tendenze Instagram, personaggi pubblici, blog, premi fotografici, band, cantanti o festival del cinema continuano a spuntare come funghi. Abbiamo già citato il Calvert Journal, ma c'è anche Chaihana e il Kajet Journal. In Italia gli amici di East Journal, che salutiamo, e Osservatorio Balcani Caucaso, che fanno un lavoro più giornalistico. Ci sono case editrici che stanno facendo un lavoro grandioso, come Fuel Publishing e Dawn Publishers, mentre case editrici più storiche, come per esempio in Italia Keller, stanno negli ultimi anni pubblicando sempre più titoli bellissimi, tra l'altro, di autori dell'Est. Ecco, vi faccio un esempio un po' sconvolgente. La casa editrice Marcos y Marcos negli ultimi anni ha iniziato a ripubblicare alcuni titoli dello scrittore kirghizo Chinghiz Aitmatov, che forse a voi non dice assolutamente niente, ma è stato, oltre che un grandissimo diplomatico sovietico, anche uno scrittore di fama letteralmente mondiale. I suoi libri sono stati tradotti in decine di lingue e se non ci credete basta fare una veloce ricerca solo scrivendo il cognome Aitmatov su Goodreads per trovare migliaia e migliaia di recensioni ai suoi titoli in lingue di tutto il mondo: persiano, thailandese, turco, cingalese, arabo, russo e non solo. In Europa, ma soprattutto in Italia, di lui è tradotto veramente molto molto poco. Da noi si trovano letteralmente sì e no 9 titoli, ma di fatto gli unici 3 più famosi sono quelli editi da Marcos y Marcos, ma tenete conto che dai suoi libri sono stati tratti film su film, spettacoli teatrali e non solo. Questo è per darvi un'idea di quanto c'è in questo mondo e allo stesso tempo di quanto poco arriva da noi, anche se effettivamente negli ultimi anni le cose sono veramente cambiate.
Per non parlare dell'esplosione di account Instagram dedicati all'architettura socialista, un trend in fortissima crescita che sta trasformando scenari urbani fino a poco tempo fa associati alle distopie più spaventose in arte da valorizzare e ammirare nella sua grandiosità. Ma di brutalismo e di brutto che diventa bello vi parleremo nella prossima puntata.
L'ultimo spunto di riflessione che vi vogliamo lasciare, che sarà un po' forse il filo conduttore di questa prima stagione, è quello che chiamano Western Gaze, lo sguardo occidentale. È un modo di vedere le cose sempre autoriferito, sempre alla ricerca dell'esotismo, del disagio oppure del morboso, uno sguardo, possiamo dire, ghiotto di paragoni con la nostra realtà, anche quando questi paragoni hanno veramente molto poco senso. Ed è un qualcosa che nessuno riesce a scampare.
In qualche modo i luoghi post-sovietici diventano esotici per noi, anche se di esotico spesso non hanno proprio niente. Una costante nei nostri viaggi sono le domande delle persone che incontriamo: cosa ci fai qui a Bishkek, a Chisinau, a Murmansk, oppure cosa c'è di interessante da fotografare qui? A volte quella che per noi è decadenza affascinante, per chi la vive nel quotidiano è solo miseria e fatica di vivere. Questo solleva una questione etica nodale nel nostro podcast, che affronteremo soprattutto nella terza puntata di questa serie, dedicata appunto a Chernobyl e all'attrazione che abbiamo per i luoghi difficili dal passato più o meno controverso. La nostra intenzione comunque è quella di fare attenzione all'orientalismo che è sempre dietro l'angolo e trovare un equilibrio tra quella che è la nostra visione di un luogo e la realtà dei fatti.
Quindi vi confessiamo che anche noi, pur non volendolo, siamo imbevuti di Western gaze dalla testa ai piedi, perché siamo nati in Occidente, che ci piaccia o meno, anche a Est saremo sempre stranieri occidentali, non importa quanto abbiamo viaggiato, quanto ci abbiamo vissuto. Siamo solo degli interpreti o degli osservatori esterni. Intanto però ne prendiamo coscienza e proveremo a raccontarvi l'Est come l'abbiamo vissuto nel modo più obiettivo, sincero, speriamo anche divertente possibile.
Questo è Racimento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. La nostra sigla è di MAV. Seguiteci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi alla nostra newsletter per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per averci ascoltato e consigliate Cemento ai vostri amici.